Siamo lo stesso. Fra le comunicazioni che ci sono arrivate relative all'impossibilità di partecipare all'incontro, faccio riferimento a due in particolare. Uno della professoressa Lucia Cucciarelli, già preside a Serpieri, già mia collaboratrice all'IRSAI Emilia Romagna, preside a Serpieri, che ci scrive di essere impossibilitata perché attualmente lavora all'ambasciata d'Italia a Tirana. Pensiero veramente gentile, ho risposto che capiamo benissimo che non sia facile. E l'altro, il professore Zappitello, che forse qualcuno di voi ricorderà, è venuto una volta a parlare qui, che per motivi di salute non potrà partecipare. Ho fatto dare a tutti per conoscenza un foglio relativo a una delle iniziative meno note di Giovanni Bersani, che è quella per il Centro Europeo Schumann. Sì, se qualcuno il foglio non l'ha avuto, la Maria Stella dovrebbe averne, e se non ce ne sono più vuol dire che avete passato il numero previsto. E sarà disponibile anche una dispensa che altra parte rispetto al libro che verrà presentato prossimamente qui alla Veritatis Splendor, il 5 di marzo sarà pubblicata, presentata la biografia di Bersani, condotta almeno nelle intenzioni con criteri scientifici, alla cui prima parte faccio riferimento con questa conversazione. Non la leggo, quella, perché sarebbero 60 pagine. E il libro, la presentazione del libro, che era prevista a dicembre, è slittata al 5 di marzo per via dei ritardi nell'arrivo dell'arcivescovo e per via del desiderio dell'arcivescovo, che è stato molto amico di Bersani, di essere presente. Quindi il 5 marzo pomeriggio nella Aula Magna, che voi avete conosciuto una volta, ci abbiamo fatto qualche lezione, della Verità di Splendor, verrà presentato il libro. La dispensa che è disponibile qui è una parte che ovviamente nel libro non c'è, se no non ve l'avrei presentata. Quello di Bersani è un caso che fa eccezione alla regola. Io normalmente, come storico, parlo di gente scomparsa sempre, ma che non ho conosciuto direttamente. Nel caso specifico invece si tratta di persona, purtroppo per me, scomparsa, ma scomparsa a 100 e passa anni, che ho avuto modo di conoscere ampiamente, dato che ho lavorato con lui dal 73, quindi una vita di fatto. Ci conoscemmo perché ero stato chiamato a collaborare ai corsi serali per i lavoratori. Quelle iniziative bellissime, e tanto più belle perché il pagamento, come potete immaginare, era del tutto simbolico, però umanamente straordinarie, lavoratori con lavoratori. I corsi serali di lavoratori sono unici nel loro genere. Quando uno accetta di frequentare di nuovo la scuola fra le 20 e le 24, è uno dei tipi di migliori allievi che si possono trovare. Da questa via è nata una conoscenza che progressivamente ha portato, come qualcuno sa, un'ampia collaborazione in più campi. Quello che io cercherei di indicare, sulla base di quella traccia che abbiamo posto, è di delineare una figura che, a mio avviso, non solo ha ancora molto da dire, ma ha semplicemente molto da dire, e non solo per motivi di lunghezza di vita. Tenete presente che Bersani, scomparso nel dicembre 2014, era nato nel luglio del 1914. Aveva più o meno l'età di mio padre, che era del febbraio del 1914, e quindi apparteneva a una generazione che in qualche misura, mi rifaccio al discorso che abbiamo fatto prima, io conoscevo in linea diretta, no? Bersani, fin da piccolo, maturò un interesse notevole per le cose religiose e fin da ragazzo, adolescente, per la dimensione sociale, per l'impegno sociale. Bersani ha frequentato le varie scuole, compreso il liceo Minghetti, al quale è tornato non so più per quale circostanze sportive. Il liceo Minghetti era ed è a tutt'oggi l'altro classico rispetto al Galvani, due storie diverse da tutti i punti di vista, no? Devo dire anche due archivi diversi, perché il Galvani ha conservato tutto e il Minghetti non è rimasto quasi niente, purtroppo. Molte di queste cose che quindi io sono stato in grado di scrivere oggi, di raccontare, nascono dalle conversazioni dirette con lui, il quale ha sempre raccontato dell'interesse che aveva appunto per le attività spirituali di chiesa eccetera, precisando che non era che tutti poi in famiglia facessero così, ma lui sì, è una sensibilità particolare. Quindi quello che oggi si chiamerebbe un cammino di fede, allora non si chiamava così. Entrando poi nel liceo, l'interesse che si specifica nelle associazioni cattoliche. Se voi fate un po' di calcoli, nato nel 14, si arriva al liceo, quindi 14 anni dopo, siamo nel 28, il liceo è andato dal 28 al 33, grosso modo. Siamo in piena epoca fascista. Dal punto di vista proprio, intendo dire, scolastico, didattico, dei contenuti, in una città come Bologna, in cui il fascismo è stato del tutto particolare e si fa un po' fatica a ricapirlo, cioè è stato facilmente un fascismo fortemente anticlericale, che quindi ha ereditato dal liberalismo anticlericale che l'aveva preceduto, che però progressivamente si era acquietato ed era scomparso. Questo anticlericalismo del fascismo bolognese si è sempre manifestato in quegli anni e si manifestava anche nelle scuole, ovviamente, dove magari gli aderenti, gli iscritti erano pochi, ma usavano la forza. E risale a questi anni quindi l'episodio del tentativo di alcuni di questi studenti di obbligarlo a togliersi il distintivo dell'Azione Cattolica. Voi siete abbastanza giovani per ricordare che un tempo i distintivi si portavano, ma si portavano perché era proprio richiesto di portarli. Lo so perché la cosa è arrivata fino alla mia generazione, quindi era proprio richiesto di manifestare ufficialmente. Se poi questa avesse scatenato delle reazioni, benissimo, vuol dire che ci avevate provato. È quello che successe a Bersani, che però aveva le dimensioni, la forza e le decisioni per opporsi, quindi ne nacque una lite, e alla fine poi vinse lui perché gli altri lasciarono perdere. Questo dice molto sul carattere di Giovanni Bersani, che essendo disponibile a parlare con tutti, era però fermissimo sulle sue convinzioni. Fu in quegli anni, al liceo, che venne mandata a Roma per l'Azione Cattolica. E questo è un passaggio importante. Oggi questo sarebbe abbastanza incomprensibile, non solo perché non esistono più le masse dei giovani che allora caratterizzavano l'Italia e in particolare l'Azione Cattolica, ma perché credo che queste promozioni improvvise sul campo non si facciano più di tanto. Venne mandata a Roma come rappresentante degli studenti cattolici. Lui dice testualmente: c'ero solo io di studenti cattolici iscritti all'Azione Cattolica, mandarono me. È un'occasione importante perché Bersani si trova per la prima volta, era ancora adolescente, a Roma, a contatto con figure note o meno note, anche di età molto diverse. Alcune di queste sarebbero diventate notissime nel dopoguerra, e naturalmente ce lo metto io che l'ho conosciuto, intervenne e raccontò cosa si faceva. E deve essere stato molto persuasivo perché ipso facto venne nominato vicepresidente nazionale degli studenti di Azione Cattolica. E questo salto lo portò quindi ad avere non solo l'occasione di viaggiare, di conoscere altri, di guardare la cosa a livello nazionale, ma di aprire delle prospettive completamente diverse. Questo va unito ad un'altra attenzione e interesse, che è quella della San Vincenzo. San Vincenzo oggi è una realtà più o meno sconosciuta e dimenticata, anche perché l'abbiamo sostituita con una cosa che in realtà è cosa diversa, che è la Caritas. Ma la San Vincenzo ha avuto un'importanza fra 800 e 900 eccezionale, come testimoniato dalle biografie di tutti quelli che ho conosciuto, perché portava a contatto coi poveri. In questo caso, nel caso di Bersani, la San Vincenzo si tradusse poi nella collaborazione con, noto a tutti adesso, Padre Marella. Padre Marella si occupava dei baraccati, dei poveri in genere, delle situazioni difficili. Questa fu una scuola, lui l'ha sempre detto, straordinaria per Giovanni Bersani. Devo dire che in questo quanto diceva Bersani corrisponde a quello che ho trovato in tutti quelli che hanno frequentato San Vincenzo fra 8 e 900, a cominciare da Quaderni. L'occasione per sapere che cos'è la povertà e cosa vuol dire intervenire in campo sociale. Questi due elementi si uniscono a un terzo elemento di cui oggi non si ha una grande considerazione, che è quello dello studio, che invece era molto forte nella tradizione dell'Azione Cattolica. Negli anni dei quali stiamo parlando, di Bersani, gli anni 20-30, e così è rimasta ancora, perlomeno fino agli anni 50, inizio 60, l'ordine era: voi dovete essere i migliori. Il primo della classe lo seguono tutti. Se proprio non potete essere il primo, almeno il secondo. Quindi lo studio non solo come dovere personale, ma come mezzo di evangelizzazione. Bersani, finito il liceo, sceglie legge. E questa è una scelta molto interessante. Rientra anche questa nelle tradizioni, per motivi che in parte mi sfuggono, ma nella tradizione dell'Azione Cattolica. Sceglie legge e questo gli consentirà, al di là del fatto di esercitare, perché di fatto poi non ha mai esercitato, al di là del fatto di esercitare, gli consentirà di avere competenza in campo giuridico. Un elemento fondamentale. La stessa cosa che va fatta a Quaderni. Chi conosce le leggi può avvalersene. Chi conosce l'ambito giuridico può costruire giuridicamente. Quindi l'importanza dell'università, al di là di questo o quell'insegnamento particolare, proprio come apprendimento di strumenti, come titolo per agire. A questo punto voi avete quasi tutti gli elementi che contano. Stiamo parlando dell'epoca fino all'università, quindi diciamo fino al 33, no? La formazione religiosa e spirituale, pensate che Bersani era già da ragazzo amicissimo del cardinale Nasalli Rocca, sempre per quelle circostanze strane, come lui diceva, che però lui sapeva utilizzare benissimo. Anche perché nella tradizione del passato, se voi avevate voglia di fare qualcosa, il posto ve lo trovavano. Anzi, era quasi più rischioso farsi notare che il contrario, sarebbe stato meglio non farsi notare. Quindi l'interesse religioso che lo portò anche a conoscere benissimo il cardinale, cosa che gli fu poi utilissima più avanti, Ricordatevi che Nasaldi Rocca è stato cardinale arcivescovo di Bologna fino al 52, quindi ben oltre la guerra. Accanto alla dimensione spirituale e religiosa, quindi molto coltivata, la parte dell'impegno nell'associazione cattolica, nell'impegno caritativo e sociale da San Vincenzo e lo studio universitario legislativo. Avete già tutti gli elementi di quello che verrà dopo. Che cosa manca? Manca un'esperienza inattesa, non desiderata, che è quella del servizio militare che prosegue con la guerra. Perché a partire da un certo anno l'Italia ha sempre avuto delle guerre in corso. La guerra che in realtà ha fatto Bersani è stata quella della Grecia. Non ha fatto parte della prima ondata di attacco in Grecia, voi avete presente com'è andata la guerra in Grecia, malissimo, disastrosa, è rimasta nella tradizione perfino nei canti alpini proprio, no? Ha fatto parte dell'ondata successiva e quindi si è trovato in pieno periodo di occupazione della Grecia. Anzi, come ufficiale si è trovato ad Atene ad essere uno dei responsabili dei settori di occupazione. Questa è la parte inattesa, imprevedibile, quindi siamo fra il 40 e il 43, che però gli ha consentito di esprimere le qualità che già aveva maturato e insieme di capire molte altre cose. Bersani quindi si trova ad essere nell'ambito di un esercito occupante che magari comanda fino a un certo punto, ma è sempre l'esercito occupante, esercito per il quale, lo si vede anche da certi film, io mi trovai proprio a chiederlo, ma lei che c'è stato, certi film sono realistici, e lui mi disse sì, era proprio così, finché potevano si divertivano. L'occupazione diventa qui come altrove, se voi leggete le testimonianze dei tedeschi a Parigi sono la stessa cosa, diventa un modo per passarsi la giornata, l'anno, divertirsi, no? In vario modo. C'è quella famosa, famoso canto austriaco, vino, donne e canti, che rende così bene l'idea, no? Bersani fa eccezione alla regola. I greci se ne accorgono, fa eccezione alla regola da tutti i punti di vista, perché in un esercito in cui nessuno va a fare la comunione, lui va a fare la comunione, in cui la gente, i soldati, gli ufficiali partecipano alla messa perché sono inquadrati obbligatoriamente, cosa che è arrivata fino agli anni 70, lui invece ci va intenzionalmente per partecipare alla messa. Dice addirittura che i greci lo chiamavano quell'ufficiale che fa la comunione, qualcosa strana, l'italiano che fa la comunione, non va a donne, non trova modi per sfruttare la situazione di occupante, anzi, resosi conto, e qui si apre una storia nuova, no? Resosi conto che la Grecia è alla fame, è una cosa che non ho capito finché non sono stato in Grecia, viaggiando nei viaggi in Grecia, parlando con i greci, guardando il museo della guerra greco ad Atene, l'anno della fame. L'occupazione italiana, ma fondamentalmente tedesca, della Grecia affamò i greci e chi se ne importava. Allora Bersani concepì un'idea. La prima volta che lo fa non sarà l'ultima. E parlando con la sua compagnia disse: sentite, se noi ogni quattro pagnotte ne teniamo una da dare ai greci, intanto li aiutiamo, e se lo facciamo noi magari lo fa tutto il reggimento. Infatti questa idea venne accolta dalla compagnia, venne accolta dal battaglione, venne accolta dal reggimento, si estese, diventò improvvisamente un aiuto possibile per i greci. Però, ecco l'altro aspetto che ritroviamo sempre nella biografia di Bersani, però noi non siamo qui per fare un'elemosina. Devono essere i greci a gestire questa operazione. Allora fece un'altra cosa strampalata, andò a parlare col vescovo del quartiere. Il vescovo lo accolse per forza di cose, molto malvolentieri, non voleva parlarne, e Bersani lo convinse perché cominciò a spiegargli i suoi interessi per la teologia ortodossa, che è una bella pagina, anche perché ho dovuto informarmi su che cosa volevano dire questi strani riferimenti che lui faceva, cioè lui li dava per ovvi. Il vescovo rimase molto colpito di avere davanti un italiano cattolico che aveva interessi per la teologia ortodossa e disse, beh, è un terreno su cui possiamo ragionare, anche perché Bersani gli offriva di aiutare i suoi diocesani. Allora nominò una commissione che gestisse questa strana cosa per cui i soldati italiani destinavano una parte di quello che avevano a sostenere le popolazioni greche. Il risultato fu che Bersani si procurò una strana fama presso i greci, positiva, al punto, raccontava, che essendo insorta una controversia sindacale in una fabbrica, gli chiesero di fare lui da paciere fra le parti. Cosa assurda, no? Un ufficiale delle truppe occupanti chiamati dagli occupati per dirimere una questione sindacale. Andò benissimo. Questa esperienza ci mostra una serie di qualità che poi sono diventate molto più note nel dopoguerra. Cioè tutto quello che Bersani aveva maturato prima arriva in porto, capite? Cioè la dimensione religiosa, l'interesse per tutte le dimensioni religiose cristiane, la capacità di parlare con gli altri, la capacità decisionale. Lui ci scherzava sopra anche durante l'intervista su questo. Ma io, conoscendolo, non mi meraviglio, perché Bersani ha sempre avuto delle grandi capacità di convinzione. Anche perché io ricordo l'esperienza di quando riuscii una sola volta a portarlo al liceo e farlo parlare con gli studenti, anche perché nessuno aveva dubbi sul fatto che lui ci credesse. Cioè la sua capacità di convinzione, a mio avviso, nasceva prima di tutto dal fatto che lui era convinto di quel che diceva e pagava di persona. Non se lo inventava. In questo senso Bersani non ha mai avuto niente del politico come noi lo intendiamo, ma quello che fa gli affari e si mette d'accordo, i compromessi. Questo i greci lo avvertirono moltissimo. Quando la situazione precipitò, come sapete, il 43 è stato l'anno decisivo, l'ottobre 42 c'è la battaglia dell'Alamein, che fu un disastro per le truppe italo-tedesche, non poteva essere altrimenti, era un disastro annunciato, quindi la ritirata fino alla Tunisia, la Tunisia cessa ogni resistenza all'inizio di marzo del 1943, da qui lo sbarco in Sicilia e tutto il resto che sapete. Allora già nel 1942 si era ipotizzato di mandare questo tipo di truppe alpine nel deserto, perché una delle cose più straordinarie del nostro esercito è stata questa di utilizzare le truppe in una destinazione che non era la loro. Noi abbiamo mandato gli alpini nella pianura russa con i muli a fuggire dai carri armati, abbiamo mandato i paracadutisti nel deserto a fare i fanti. Idea disastrosa. Comunque anche il loro reggimento avrebbe dovuto andare in Libia, opportunamente modificato, ma non ci fu l'occasione perché la situazione precipitò e cominciò la ritirata verso nord, prima di tutto verso l'Albania, perché gli albanesi, appena ebbero sentore di come andarono le cose, immediatamente si ribellarono all'autorità italiana. Di qui avventurosamente Bersani riesce a tornare in patria. È un ritorno in patria sui generis, perché in realtà a un certo punto si trova su un treno destinato alla Germania, come migliaia di altri soldati. E fortunosamente, e grazie a un intervento di alcune ragazze dell'Azione Cattolica del Veneto, riesce a fuggire dal treno e a ritornare a Bologna di nascosto, perché a questo punto è un ufficiale disertore, non è più nei ranghi ufficiali dell'esercito. Il dramma che si aggiunge al dramma, no? Cioè il fatto che all'8 settembre segue la proclamazione di un nuovo Stato, la Repubblica Sociale, con tutto quello che voi sapete. Bersani quindi si trova a doversi nascondere, va sulle montagne, trova rifugio da Don Dardani, poi diventato vescovo, qualcuno lo ricorderà, è stato ausiliare di Bologna e vescovo di Imola, in una situazione indubbiamente molto delicata, in una zona che però viene liberata prima di altre zone dagli anglo-americani. Voi avete presente che nel 43 c'è stato tutto il crollo che sappiamo, fra il 43 e il 44 gli anglo-americani, li chiamiamo sempre così e poi c'era dentro di tutto, risalgono la penisola, arrivano soprattutto in zona di Firenze e oltre, poi si fermano sul nostro Appennino e nella pianura in posizioni differenziate secondo le località. Quindi, a differenza di pochi chilometri, ci sono zone raggiunte dagli anglo-americani, ci sono zone non raggiunte fino alla fine della guerra. Bersani si trova a essere in una di queste zone che casualmente, possiamo dire, vengono raggiunte dagli anglo-americani e nelle quali quindi viene già ricostituito un sistema pluralistico, pluripartitico. Quindi è anche una delle zone che hanno risentito meno di questo passaggio dal fronte, perché il peggio è stato per le altre zone in cui il fronte si è fermato dal settembre del 1944 all'aprile del 1945. I disastri maggiori sono di quell'epoca, non avrebbe potuto essere diversamente. Ecco allora l'altra novità. Bersani non ha mai fatto esperienza diretta di conduzione civile di un paese in termini pluralistici, non ha mai potuto farla. Però ha studiato. Torniamo allo studio. E torniamo a una parte di studio che io non ho citato, avrei potuto darvela anche per ovvia, ma è bene esplicitarla. Nell'Azione Cattolica del tempo, che era una cosa vastissima, alla fine della guerra gli iscritti all'Azione Cattolica sono più di 3 milioni, nell'Azione Cattolica del tempo si studiava tutto, è rimasto anche questo così almeno fino agli anni 50, inizio 60, e si studiava sul serio, quindi per esempio la dottrina sociale della Chiesa, gli autori sociali dell'Ottocento, gli autori politici dell'Ottocento. Mi ha sempre colpito, parlando con Bersani, e penso che abbia sempre colpito tutti, la facilità con cui lui citava autori dell'Ottocento. Armel, Tognolo, Tovini, tutti quelli che vengono in mente. Li citava perché, e questo richiederebbe un discorso a sé, la cultura fra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento è rimasta stabile. Erano gli stessi autori. E anche perché i maestri che insegnavano erano maestri, docenti, che si erano formati in quell'epoca. Non è una cosa immediata, ma chi aveva 40 anni nel 20 era nato nel 1880. Chi aveva 50 anni nel 30 era nato nel 1880, cioè al tempo in cui questi autori c'erano, capite? Quindi queste citazioni di Bersani al di là della sua memoria e capacità, su cui non entro, derivavano dal fatto che li avevano effettivamente studiati e ne avevano studiati i testi. Quando quindi Bersani si trova ad avere la possibilità di gestire la cosa pubblica, sia pure in termini simbolici, il paesino di montagna, e sulla scorta delle esperienze già fatte fino a quel momento, non ha difficoltà a farlo. Tant'è vero che di fatto diventa il protagonista dell'intera gestione. E quindi si prepara a tutto ciò che farà dopo, perché questa gestione minima è la prova di quello che poi si troverà a dover fare finita la guerra. Fine della guerra, nei confronti della quale arriverà con un notevole vantaggio, quello di aver già fatto delle esperienze. Voglio dire, in questo microcosmo c'erano tutti i partiti e, come potete immaginare, c'erano alcuni partiti che erano più partiti degli altri, avevano più forza degli altri, anche perché avevano dietro una forza armata, volendo, che altri non avevano. Quindi anche questa capacità di mediare e di ottenere. Questa quindi è l'esperienza interessante proprio come tramite per il dopo. Il dopo comincia con la fine della guerra. La guerra finisce, Bersani si trova a entrare a Bologna praticamente quando stanno entrando anche gli altri, i polacchi, eccetera, no? Il cimitero polacco è rimasto significativo di questo fatto. E da lì comincia tutta l'attività successiva. Perché? Perché è tutto da fare. Qui Bersani conferma quello che sarà una caratteristica di tutta la sua vita. C'è sempre da fare. Il dubbio non è cosa possiamo fare, nel senso di c'è qualcosa da fare. Il dubbio è cosa possiamo fare intanto, dove possiamo arrivare. Questo è talmente intrinseco a Bersani che l'ha detto fino alla fine. Proprio è stato il suo slogan costante, diamoci da fare, c'è tanto da fare al mondo. Beh, la fine a 100 anni non è male per continuare ad avere questa idea. Ecco allora che Bersani si trova immediatamente dopo la guerra a, primo, dovere sistemare la propria posizione, dovere trovare un posto, perché anche allora bisognava cercare di campare, e vedere come muoversi nella situazione presente. Qui lo aiuta il fatto che fra i tanti concorsi fatti e non applicati perché era in servizio in guerra, ce n'è uno per i funzionari del Ministero degli Interni, per il quale Bersani ottiene di essere chiamato in Toscana in una delle prefetture. E quindi comincia il servizio come impiegato di prefettura in un'epoca in cui fra l'altro le comunicazioni sono quelle che sono, perché la prassi delle guerre è quella di far saltare sempre i ponti in ritirata in modo che nessuno li usi, poi bisogna tutti ricostruirli. Da qui passerà alla prefettura di Bologna, prefettura molto delicata nel dopoguerra. Io ho imparato molte cose, sapete, da questi colloqui con Bersani, perché diciamo che biograficamente io c'ero allora, ma non mi occupavo di queste cose. A Bologna viene mandato un prefetto particolare, un generale, e viene mandato non casualmente, perché ha fatto esperienza di guerra, è stato fra gli ultimi della resistenza agli anglo-americani in Nord Africa, ha fatto esperienza a Milano, insomma è ritenuto adatto per la circostanza particolare della situazione politica di Bologna. A Bologna allora c'era, c'è stato per molti anni come sindaco, come ricorderete, Dozza, il quale Dozza era molto deciso nelle proprie scelte e rivendicazioni, e infatti l'incontro con il prefetto è subito incontro-scontro, ma è un incontro particolare. Bersani spiega anche perché. Il prefetto chiamò immediatamente, appena arrivato, il sindaco e gli spiegò che lui non avrebbe tollerato nulla che fosse fuori dalla legge. che quindi il sindaco non si sognasse di avere delle strane idee in testa. Insomma, per dirla con le parole di Bersani, fece una lavata di testa. Dozza rimase impressionatissimo da questa scenata del prefetto e disse a tutti: è matto, ci hanno mandato un matto, sarà un disastro. Il prefetto in realtà era un prefetto molto capace. Immediatamente dopo convocò il sindaco e il consiglio per un banchetto in loro onore, dove vennero serviti nel migliore dei modi immaginabili. Il consiglio rimase impressionatissimo, lui fu molto urbano, molto garbato, e alla fine i consiglieri dicevano a Dozza: secondo me tu hai preso un colpo di sole, cosa vuoi di meglio? Però i termini erano chiari a questo punto, quindi quando ci fu il fatto del 48 dell'attentato a Togliatti, che forse qualcuno di voi ricorderà, che è rimasto famoso perché telefonarono a Bartoli dicendo: dobbiamo vincere il giro, che è sempre sembrato una barzelletta, però storicamente è andata così, e ci fu una grande manifestazione in piazza con assalto alla sede della prefettura. Avrebbe potuto essere un disastro. Il prefetto telefonò a Dozza e lo avvisò che se avessero provato a sfondare il portone, lui avrebbe dovuto dare ordine di sparare. Ci saranno dei feriti, dei morti, e sarà colpa vostra, perché io ho degli ordini e li devo eseguire. E se in questo momento la piazza è messa così, siete voi che ce l'avete messa e siete voi che dovete vuotarla. Pochi minuti dopo la telefonata si andarono tutti. Quindi funzionò. Cioè funzionò in un momento molto delicato. Tanto più delicato perché, come ricorderete, il 48 fu caratterizzato almeno altri due fatti. Il primo, le elezioni. Alle elezioni Bersani fu fra i candidati. Non tenne praticamente comizi, anzi non tenne comizi perché gli fu vietato dal prefetto, in quanto era un dipendente di prefettura. Ricorderete che allora si tenevano i comizi, no? Ci si faceva conoscere così, andavano per le strade, negli angoli, no? Più o meno contestati. I comizi erano fondamentali, c'era mica la televisione.
C'era, semmai, sì.
Però fu eletto. E questo, si è sempre detto, fu un segno che tutto il suo lavoro in giro, in tutti gli ambienti, soprattutto in campo sociale, era stato notato e apprezzato. Questo che raccontiamo del 48 è stato un po' sempre così, per quel che ne ho visto io. Bersani ha sempre fatto molto poco per essere eletto. Si è sempre molto affidato alla provvidenza. Ha sempre fatto quel che doveva fare e diceva esplicitamente: se il resto deve venire, verrà. Che, come noterete, è la normalità dei politici proprio, no? Però è sempre riuscito. Quindi venne eletto e cominciò un'attività legislativa. In quella dispensa c'è semplicemente l'elenco delle leggi a cui ha partecipato, che è impressionante. Qualcuno prima o poi, penso, dovrà metterci le mani e studiarsele, qualcuno che abbia fatto legge, che si intenda di leggi, eccetera, no? Di contenuti sociali specifici. Credo che sarà un lavoro che meriterà, perché sono decine le leggi proposte, da solo o con altri. L'altro fatto del 48 più eclatante fu l'ammazzamento di Fanin. Perché, a differenza di altre violenze che si ebbero in quegli anni, questa ebbe una risonanza nazionale. E, non casualmente, fu l'ultima. È un'epoca che noi abbiamo ormai completamente perduto, ma questa risonanza nazionale portò a manifestazioni enormi, a quello che in anni successivi sarebbe chiamato la maggioranza silenziosa, no? E il risultato fu che fu l'ultima di queste violenze ad essere esercitata. Bersani intervenne in Parlamento su questo argomento, suscitando naturalmente reazioni fortissime da certe parti, però suscitando anche reazioni singolari, quando uno dei capi comunisti andò da lui alla fine dell'intervento. Bersani si era messa a leggere semplicemente i referti dell'ospedale, ricoverato tale con, e seguiva la prognosi, ricoverato tale con, e seguiva la prognosi, erano decine, e uno di questi del Partito Comunista alla fine andò da lui e gli disse: senti, non posso dire che siamo d'accordo su tutto, però ci sono delle cose interessanti, vieni che ti offro il caffè. Questa è una cosa che a me ha molto colpito, perché quella del caffè è un'abitudine che ho instaurato per anni a scuola. Quando volevo parlare con qualcuno, lo chiamavo da parte e andiamo a prendere un caffè. E quindi so bene che questo è un ambito in cui, insomma, si lascia da parte una serie, non dico di pregiudizi, ma di condizioni. Anche questo è significativo, capite? Cioè lo scontro senza nessun timore. Se si tratta di principi non bisogna mai tirarsi indietro. Se si tratta di manifestare le proprie convinzioni non bisogna mai tirarsi indietro. Ed è quell'insegnamento della Chiesa Cattolica che vi dicevo prima. Cioè quell'abitudine pesantissima di dover portare il simbolo dell'azione cattolica sul bavero, quindi esponendosi in partenza a tutti i commenti, perché questo era il dato di fatto. Da qui nasce tutto il resto. Nasce un progetto di Bersani che Bersani spiegò a De Gasperi, che gli disse che lui era matto e basta. E De Gasperi non era il primo che passava, perché davanti a prospettive diverse, direi quando venne nominato sottosegretario al lavoro, lui non voleva accettare, allora lo chiamarono a Roma. Beh, ti offriamo un sottosegretariato e tu non lo vuoi? No, disse lui, perché voglio lavorare nella mia regione. Cosa vuoi fare nella tua regione? Nella tua regione non ci sono speranze. Voglio trasformare una regione rossa in una regione bianca. E quindi quel lavoro lungo, tenace, capillare, che tutti conoscono, per cui Bersani, cominciando dal niente e anche con molta fiducia nella provvidenza, per non dire altre cose, cominciò a costituire casse rurali, cooperative di ogni genere, inventare. Bersani era uno che viaggiava molto, quando io l'ho conosciuto parlava correntemente quattro lingue, oltre si intende l'italiano e il latino, e viaggiava molto, guardava molto, imparava molto, applicava. Esattamente come aveva sempre fatto a Quaderni. Scoprì che in altri paesi si facevano certe cose e le volle fare qui. Molte delle cose che sono state fatte qui sono state fatte prendendo spunto da esempi di si facevano in altri paesi. Il Belgio, l'Olanda. Perché tenete presente che la tradizione sociale è come tempi, prima di tutto, belga, tedesca, francese, non è nostra, noi siamo arrivati dopo, per tanti motivi. Per esempio, l'essiccatoio delle produzioni agricole, ma la stessa idea folle, quella veramente folle, di inventare un zuccherificio autonomo rispetto ai monopoli. Noi dobbiamo rompere i monopoli. Il bello è che nel cambiamento epocale che c'è stato, lo sacrificio di Minerbio adesso è centrale nella produzione dello zucchero. Io non uso folle in maniera casuale, sapete, perché è quello che pensavano tutti quelli che collaboravano con lui, e tutti avevano i capelli dritti pensando a quello che si rischiava da ogni punto di vista. Però Bersani era molto deciso in questo e appunto aveva una visione fin da allora, fin dalla fine anni 40 eccetera, vedete anche il vantaggio di aver fatto l'esperienza greca, aveva una visione internazionale. Bisogna andare dappertutto, imparare perché si deve imparare e rifarlo. Quello che c'è il meglio dobbiamo farlo anche noi. Di qui nasce quindi tutto il lavoro di formazione fondamentalmente agricola nella nostra regione, e per estensione di questo, per i suoi interessi europei, nascerà l'attività nel Parlamento europeo. Tenete presente che il Parlamento europeo, come noi lo conosciamo, è una cosa tarda rispetto alle comunità. Le comunità fondate nel 50-51, poi 52-53 e 57 avevano ognuno il proprio consiglio, quindi il proprio parlamentino. È solo in un secondo momento che si decide di unificarli, anche per motivi di funzionalità. Allora si andava a lavorare nelle comunità europee per propria scelta, accettando la candidatura, non ci si guadagnava niente, non ci voleva andare nessuno. Bersani quindi non ebbe difficoltà ad essere mandato nelle comunità europee e a cominciare a studiare tutto quell'ambito. Vedete, torna fuori la specializzazione in legge, perché le comunità europee sono prima di tutto un fatto legislativo. Il fondatore Schuman era un avvocato e infatti ha saputo fare una costruzione straordinaria. Non basta essere avvocato per fare delle cose straordinarie, però aveva le competenze specifiche ad alto livello. Per cui il campo di Bersani, che non ha mai abbandonato la regione, qualcuno di voi forse ricorderà che un anno addirittura è stato consigliere comunale a Bologna e veniva regolarmente agli incontri del Consiglio Comunale, non ho mai capito come facesse. Ma pur non abbandonando la regione, Bersani passa agli interessi europei, quindi alla costruzione del sistema comunitario. E c'è stato 25 anni come parlamentare europeo, quindi ha maturato un'amplissima conoscenza, ha maturato, devo dire, una stima eccezionale di tutte le parti, ha progettato tutto il progettabile, è stato vicepresidente per anni del sistema intereuropeo africano CEACP, ha inventato il piano blu, cioè la collaborazione fra i paesi mediterranei, che io devo dire vedo ormai attribuita a tutti meno che a lui, però io c'ero quando l'ha progettato e ho ancora i progetti stampati di Bersani, quindi so bene da dove è venuto. Ecco, altro settore in cui nessuno voleva occuparsene, non c'era niente da guadagnare. Bersani diceva sempre: per la prima volta sono riuscito a mettere attorno allo stesso tavolo gli arabi e Israele. Fra le cose più belle di questa attività euromediterranea credo che ci stia l'offerta di cittadinanza onoraria di Gaza, che lui rifiutò naturalmente come tante altre cose, cioè che Gaza abbia riconosciuto in lui uno degli elementi fondamentali della pacificazione. Infatti dietro agli accordi che sono poi diventati famosi fra Israele e i palestinesi ci stanno i progetti di Bersani, che come capite non ha mai voluto comparire da nessuna parte. Infatti io dico da anni che i libri che ha scritto sono bellissimi, hanno un solo difetto, che attribuiscono sempre ad altri quello che ha fatto lui. E io lo so che l'ha fatto lui perché gliel'ho visto fare, quindi so bene, però lui faceva bene, perché la San Vincenzo come principio ha che non sappia la destra quello che fa la sinistra, quindi nessuno doveva mai sapere, come tutte le missioni umanitarie in Africa, l'impegno per salvare i condannati a morte nei vari paesi. L'unico rischio veramente corso personalmente è una volta atterrando in Sudafrica, dove non era proprio persona gradita perché era contrario all'apartheid, e avanti di questo passo tutto l'impegno per la Somalia. Io ricordo ancora quella sera in cui disse: noi dobbiamo fare qualcosa per la Somalia. Ricordate quando c'era quella situazione di cui se ne parlava, adesso è ancora disastrata ma non se ne parla. Ho deciso di mandare una nave. Tutti si aspettavano che mandasse un tir, che sarebbe già stato un bel impegno. Lui mandò una nave, anzi alla fine ne mandò tre di navi, in una nave ce ne sta, eh? Quindi trovò i materiali, i fondi di finanziamento, le navi, e per sicurezza andò sul posto a vedere, anche perché se c'era lui aveva delle garanzie perché lo conoscevano. con esiti straordinari, perché poi si è rovinato tutto, ma in Somalia erano stati restaurati, rimessi in funzione 150.000 ettari di terreno per l'agricoltura, a dimostrazione che si possono cambiare le cose. D'altra parte, la sua attività più nota, il CEFA, si è mosso su questa linea, cioè intervenire in situazioni, in regioni dalle quali la gente fugge perché non c'è lavoro e sopravvivenza, e fare in modo che invece resti, anzi torni. Uno dei concetti che per me rimangono non solo attuali ma attualissimi, di cui nessuno si interessa in giro per il mondo, perché il problema del Medio Oriente a questo punto non è che noi accogliamo 3, 4, 5, 6 milioni di profughi, è che rendiamo possibile agli abitanti di là di viverci. Quindi ricostruiamo tutto, che era proprio il principio funzionante, badate, e che a tutt'oggi continua, perché quello che avete visto fare in Grecia, questa iniziativa non è una cosa che dobbiamo gestire noi italiani, la devono gestire i greci che sono gli interessati. Bersani l'ha sempre applicato ovunque, a cominciare dall'Africa, e lo ha sempre detto ad abbondanza, per cui immaginatevi quante volte l'ho sentito dire fare, cioè si devono fare le cose, piuttosto aspettiamo, ma sono gli abitanti del posto che devono fare, noi ci mettiamo tutto quello che serve, ma loro se lo devono gestire, condurre, e deve diventare cosa loro, se no finisce domattina. Infatti molte iniziative nostre europee sono cadute nel momento stesso in cui noi abbiamo ritirato quelli che le gestivano, perché sul posto non si era costituito un gruppo che lo portasse avanti. Voi direte, beh, è facile. Non è facile niente, anzi, contrario. Cambiare il mondo è tutt'altro che facile, però è una via di garanzia, e per Bersani era prima di tutto una via di rispetto delle parti interessate. Tutto questo ci aiuta a capire, poi capite che noi stiamo dando alcune idee in un tempo molto limitato, no? Ci aiuta a capire la straordinarietà di un impegno che potremmo dire è cominciato fin da ragazzo. Io, studiando questa parte, mi sono convinto una volta di più dell'importanza di costruire fin da ragazzi. Da ragazzo, da giovane, diventando uomo. Allora è poi possibile fare, cioè acquisendo tutti gli strumenti utili, ma di un impegno che non solo ha continuato a allargarsi. Ad un certo punto Bersani ha cominciato a interessarsi del Centro America, del Sud America, dell'Armenia, della Romania, della Moldavia. Potete immaginare i commenti dei collaboratori, vero? Perché non è mica possibile. In una delle presentazioni di un libro su Bersani è intervenuto qualcuno di quelli che avevano lavorato con lui e ricordavano tutte le volte in cui lui arrivava e diceva: allora avete fatto tutto quel che vi ho detto? E loro rispondevano: senatore, non è poi mica possibile, queste cose le sa fare solo lei, noi abbiamo una sola vita, facciamo quel che possiamo. Che rendeva molto bene l'idea, perché Bersani era poi molto impaziente sulle cose che erano da fare. È una caratteristica di chi ha una grande personalità. Non è che ce l'ha con gli altri, è che non può accettare i ritardi, perché il ritardo vuol dire non riuscire a realizzare. Le occasioni si perdono, il tempo passa. Noi stiamo lavorando per gli uomini, il cambiamento sociale deve essere fatto subito. Però capisco anche perfettamente quelli dall'altra parte, no? Perché è difficile trovare dei collaboratori che siano il bis di quello che dà queste disposizioni, che ha questi progetti. Quello che cerco di rendere l'idea è che la capacità progettuale di Bersani non si è mai fermata, perché non c'era cosa che non lo interessasse. Appartiene a quella categoria di persone che hanno sempre avuto interesse per tutto ciò che riguarda gli uomini in qualsiasi condizione. Quindi non si è mai tirato indietro, con una capacità, devo dire, anche fisica e psicologica straordinaria. Mi è rimasto in mente il suo commento di ritorno da un viaggio per la comunità europea nelle isole Figi, quando disse: comincio a non avere più l'età per viaggiare 2 giorni in aereo senza fermarmi mai, che a me sembrava una cosa straordinaria, perché io non avevo già allora l'età per ipotizzare una cosa del genere. Lui cominciava a sentire che non c'era più quell'energia indomabile, no? Alle isole Figi, perché le iniziative dell'Unione Europea, come si chiama oggi, riguardano tutto il mondo. Quindi bisogna viaggiare tutto il mondo se le segue. E in tutto il mondo c'erano cose che potevano richiedere un intervento e ottenere un cambiamento. Quindi l'immagine finale che secondo me si può avere di quest'uomo, di cui ho omesso l'80%, è proprio prima di tutto di una figura, di una persona che si è assunto fin dall'inizio le sue responsabilità. Fin dall'inizio. Che un giovane a 17-18 anni, sia pure nel clima di allora che era diverso, accetti di fare il vicepresidente nazionale di qualcosa, senza essere un millantatore, si intende, no? Cioè intendendolo fare dalla misura della persona. E che questi abbia poi fatto quello che lui ha fatto in Grecia, stabilendo questo tipo di rapporto, da altrettanto la misura delle capacità che già c'erano e che aspettavano solo l'occasione per manifestarsi. Perché qui vale quello che dice Mark Twain in Viaggio in Paradiso: il miglior generale di tutti i tempi è stato un calzolaio a cui però non hanno mai offerto di dirigere un esercito. Se gliel'avessero dato, avrebbe superato tutti quelli noti. Ecco, a Bersani hanno offerto in più di occasioni di dirigere un esercito, ma dove non glielo offrivano se la prendeva lui, perché questa è una cosa straordinaria, perché tutta l'attività che ha fatto per la cooperazione bianca in Emilia Romagna, quindi per la liberazione dei contadini, non gliel'ha prescritta il medico. Tutto l'impegno parlamentare, politico parlamentare vissuto, le leggi eccetera in Italia e in Europa, non gliel'ha prescritto il medico. Cioè questo darsi da fare continuamente, perché come avrebbe detto una della grande evangelizzatrice del Sud America, il mondo è troppo piccolo per me, non basta mai. Questo dà veramente la misura della persona. Se vi capiterà di vedere il film che è stato realizzato su Bersani e che è stato realizzato con tante testimonianze, e lo cito nonostante ci sia anch'io, di solito io non mi cito, penso che avrete perfettamente l'idea di quello che abbiamo detto fino adesso in termini anche visivi. E soprattutto con questa esortazione finale con cui Bersani chiude anche il film. C'è tanto da fare al mondo, diamoci da fare. Thank you.